Eccoci. Io credo che poi sia importante l'esperienza e i numeri. Al di là è poi quello che ci dà il senso della cultura delle relazioni industriali e di quello che si può fare. Per cui cerco di, poi nel quarto d'ora, come si è visto prima, è un po' un problema starci, per cui io credo che sarà necessario un po' di tempo guadagnarcelo. Però io ho questa introduzione, poi lascio la parola a Patrizio Ordasso perché credo che sia importante dare i numeri. E alla luce dei numeri poi si capisce bene quello che è stato fatto. Primo, come ha detto lei, siamo il primo datore di lavoro privato, abbiamo circa 72.000-73.000 persone in Italia, quasi 100.000 considerando anche i colleghi all'estero. Altro aspetto, sentivo parlare di partecipazioni, relazioni industriali, io credo che la cultura d'impresa si fa in due modi, o manageralmente e con le relazioni industriali. Noi, anche qui do un numero, in 17 anni che è nato Intesa San Paolo, abbiamo fatto 1.253 accordi col sindacato, conseguentemente credo che questo sia un elemento fondamentale. Certo che se si incontra il sindacato solo quando lo prevede la legge o lo prevede il contratto, come ho già detto anche in commissione, lavoro della Camera, noi si parla col sindacato anche se c'è da spostare, o per rapidità, perché così credo che in questa maniera sia più facile cogliere le cose per tutti. Abbiamo fatto l'accordo dello smart working a dicembre del 2014, per cui 5 anni prima che il contratto nazionale, qualche anno prima addirittura della legge, e anche credo questo sia importante. Quando è scoppiata la pandemia ce ne avevamo già 25.000 che avevano questa esperienza e conseguentemente anche credo che anche questo sia un aspetto fondamentale. L'altro aspetto fondamentale qual è? La settimana corta. Ho sentito parlare di assetti contrattuali, no? Tenete conto, noi la settimana corta l'abbiamo fatta per prima in Italia col 1º gennaio del 2023, ma nel contratto collettivo ce l'avevamo dal 1999, per cui poi già questo ci dice una cosa che credo sia fondamentale, come a volte quello che è il quadro di riferimento, il contesto di riferimento serve per dare delle linee. Poi può darsi che ci passi un'area geologica prima che si possa fare, però quello è il valore del contratto collettivo nazionale, la Costituzione. Poi le leggi si fanno in sede aziendale con la contrattazione di secondo livello, questo è evidente, perché voglio dire, in Italia si considerano grandi aziende che hanno oltre 200 dipendenti, da noi sono considerate piccole nel settore del credito, aziende che ne hanno 1.000, per cui bisogna tenere conto di questo elemento. È chiaro che l'organizzazione del lavoro che ha Intesa è diversa da quella che può avere Banca Sella, che è comunque a 4.000 persone. Okay? Fermo restando che anche loro sulla digitalizzazione mi risulta siano particolarmente avanti. Questo è l'altro elemento che credo sia in qualche maniera fondamentale, ma ero preso un po' di note da questo punto di vista. Lo dicevano prima i colleghi della Lamborghini, è chiaro, noi non siamo un silos, no? Cioè fa la settimana corta, poi lo spiegherà Patrizio Ordasso, lo smart working, lo spostamento d'orario di 3 ore in un silos. Quello che può essere lo stabilimento, un conto. Noi abbiamo 3.500 filiali, facciamo la settimana corta anche lì. È chiaro che un conto farlo dove sono 20 dipendenti, almeno un conto dove sono 5 o 6. Questo implica un profilo organizzativo evidentemente enorme. Con un principio che per noi è volontarietà dei lavoratori. E lo dico in un'azienda che al 75-76% iscritti al sindacato, per cui da noi referendum è fatto nel momento che il sindacato firma. Cioè, poi loro lo vanno a illustrare giustamente ai dipendenti. Poi Patrizia dirà i dati che abbiamo. L'altra cosa che credo importante è questa. Negli accordi sindacali e nelle relazioni industriali, almeno per quello che ci riguarda, ci sono, no, delle negoziazioni che sono correnti, ordinarie, dove ormai anche il collega ha acquisito. Facciamo un accordo sugli inquadramenti, c'è cioè la rivendicazione, si negozia e si fa l'accordo. Il lavoratore di per sé questo ce l'ha già nel proprio DNA, no? Nel proprio bagaglio anche di esperienza, per cui non ha grossi problemi. Quando invece si fanno dei cambiamenti radicali, come questo che è stato l'organizzazione del lavoro, non si è iniziato a parlarne, ripeto, 2014 lo smart working, poi quando si è parlato di settimana corta. È stato un impegno, tant'è vero, per 6 mesi si è negoziato, poi a un certo momento, Riccardo lo sa, io ho detto ci state bene, non ci state, io per conto mio. E dal 1° gennaio del 2023 io ho applicato, io inteso come Intesa San Paolo, unilateralmente, perché chiaramente se è un trattamento di miglior favore rispetto al singolo lavoratore, questo è un principio di diritto, conseguentemente se io faccio, gli do la possibilità su base volontaria, una flessibilità ulteriore, è un po' come gli a persona, no? Questo è il discorso. Diciamo che c'erano anche contesti un po' più complessi e complicati che non riguardavano solo l'oggetto del confronto, no? Tant'è vero, sapete anche della vicenda della revoca del mandato sindacale all'ABI, noi addirittura a rispetto all'ANIA l'abbiamo fatto nel febbraio del 2012, per cui c'è tutto, come dire, un certo impostazione. Poi però, come sempre, e i numeri che ho dato prima sugli accordi ci dicono come noi ci teniamo, e tant'è vero, all'alba del 26 di maggio del 2023 l'accordo è stato sottoscritto con contributo. Ora andiamo avanti, ieri lei o oggi ha illustrato alle organizzazioni sindacali un'ulteriore estensione della settimana corta nella rete, perché è chiaro che lì è il massimo dei problemi. Però come dicevo prima, nelle relazioni industriali, quando ci sono questi tipi di cambiamento, quello che è fondamentale è il coinvolgimento del singolo. Sentivo il professor Carcano parlava, no? È quello. Cioè, secondo me la logica è questa. Le relazioni industriali devono indirizzare, gli accordi ci devono essere, ma quando c'è un cambiamento strategico, strutturale, che impatta in maniera così forte sulla vita e sulla quotidianità dei lavoratori, ci vuole la volontarietà. Lo dico in maniera, come dire, diretta, è un po' un casino, no? Perché se io metto a 72.000 persone la possibilità di scegliere individualmente come fare, matchando smart working, settimana corta, spostamenti di 3 ore di orario, è un problema, no? Anche la cultura rispetto ai capi, da quelli più diretti sulle filiali, sul mid management, e a crescere. Però questo poi determina la responsabilizzazione, determina il fatto che le persone, al di là della conciliazione vita-lavoro, poi cosa fanno? Lavorano più volentieri. Se si lavora più volentieri, poi si rende evidentemente di più. Questo è il quadro, mi pare che non mi sono perso niente, ma aveva preparato bene lei, per cui voglio dire, sono riuscito a esprimere al meglio i concetti. Ora credo che sia importante i dati che vi fornirà Patrizia, perché credo che lì avete poi il senso di quello che noi facciamo, e ribadisco, il punto di partenza io lo metterei a dicembre 2014, quando abbiamo fatto lo smart working. Questo è il nuovo, noi lo chiamavamo accordo sulla flessibilità del lavoro. Patrizia.
Sì. Solo per qualche numero, appunto, 72.000 dipendenti in Italia, circa 70.000 credito, 2.000 assicurativi, perché abbiamo 2 tipologie contrattuali, perché siamo un gruppo di banca assicurazione. Gli accordi sono stati fatti sia col mondo assicurativo sia nella la parte bancaria. E allo Stato abbiamo l'88% dei dipendenti che ha aderito allo smart working, con il 97% nella governance, l'80% nella rete, perché evidentemente l'attività della rete ha una possibilità di fruizione dello smart working più ridotta e quindi magari c'è meno interesse. E insieme allo smart working, che abbiamo innovato a partire da gennaio del 2023, perché pur con l'accordo del 2014, nella pandemia abbiamo visto che è cambiato un po' il mondo, e quindi abbiamo deciso a partire da giugno del 2020 di capire che cosa avremmo fatto post pandemia, e abbiamo iniziato a ragionare su quello che noi chiamiamo lavoro flessibile, quindi il lavoro agile da noi si chiama lavoro flessibile, che fosse veramente gestibile in funzione di quelle che erano le esigenze dei lavoratori, chiaramente compatibilmente con le esigenze aziendali. Quindi mentre prima avevamo dei limiti di giornate al mese, siamo passati a un pacchetto di 120 giorni l'anno fruibili anche continuativamente sino a 30 giorni di calendario, che diventano 140 giorni l'anno per le funzioni dell'informatica, per quelle funzioni che fanno turni e per quelle strutture che hanno un orario di lavoro prefissato che inizia prima delle ore 7 oppure finisce dopo le 17:15. A questo in pandemia avevamo sperimentato, aveva funzionato bene di orario, che non è applicabile alle filiali perché lì abbiamo l'orario di apertura al pubblico, quindi non si riesce a gestire, di 3 ore, quindi si può iniziare a lavorare a partire dalle 7 della mattina e entro le 10 con correlativo spostamento dell'orario di lavoro. E poi abbiamo deciso di adottare appunto quella che era la settimana corta prevista dal contratto nazionale, dove il contratto nazionale prevede che l'azienda possa disporre l'orario di lavoro oltre che su 5 giorni alla settimana per 7 ore e mezzo al giorno, anche su 4 giorni alla settimana per 9 ore al giorno, su 6 giorni per 6 ore al giorno. Abbiamo deciso però di utilizzare la settimana 4x9, ma su base totalmente volontaria di richiesta del lavoratore, quindi non è l'azienda che prefissa l'orario, la distribuzione settimanale, ma è il lavoratore che lo chiede. Chiaramente su questo tema è un tema molto più complesso da gestire. Intanto parliamo chiaramente di popolazioni diverse, perché parliamo per la settimana corta di rapporti di lavoro full time, perché anche il part time può lavorare su 4 giorni, ma ovviamente ha un suo contratto individuale che distribuisce l'orario su 4 giorni. Per tutti i full time, che sono quindi nella governance circa 28.000 persone, ha aderito alla richiesta di poter fare la settimana corta il 70% circa della popolazione. Sulle filiali e sulla governance non è una sperimentazione, siamo partiti convinti di che cosa avremmo fatto e non è stata avviata una sperimentazione, è stata avviata una nuova regolazione. In questo senso non c'è una limitazione, possono essere chieste settimane continuative, settimane alternate con orario tradizionale, il giorno di riposo è libero, può essere richiesto qualsiasi giorno di riposo, lunedì, il venerdì, ma anche un giorno della settimana. Quello che è il vincolo è l'esigenza con la compatibilità, scusatemi, con le esigenze aziendali, perché abbiamo dovuto mettere una regola che sembra poco controllabile, ma in realtà tiene conto del fatto che le attività che si svolgono in gruppo bancario sono profondamente diverse le une dalle altre. C'è chi si occupa di bilancio, che ha determinate ciclicità, c'è chi si occupa di relazioni industriali, c'è chi si occupa di marketing. Una regola univoca non poteva andare bene per tutti, ma abbiamo invece lasciato a quello che è il management, diciamo, intermedio, quindi i capi diretti, la possibilità di decidere e di organizzare l'attività tenendo conto che ci possono essere delle priorità che quindi pongono dei vincoli. Sulle filiali la cosa era più complicata, perché evidentemente 3.500 filiali con organici che vanno dalle 3 persone alle 70-80 hanno delle esigenze organizzative profondamente diverse. Quindi, e soprattutto non ha un impatto solo, diciamo, interno, ma c'è l'impatto sulla clientela. L'attività bancaria è servizio pubblico essenziale, quindi siamo partiti con l'idea di fare delle sperimentazioni per valutare bene quale fosse l'impatto sulla clientela. Quindi sulle filiali grandi, abbiamo definito grandi quelle con organico di almeno 20 persone, siamo partiti con una sperimentazione di 40 filiali grandi, a partire, scusatemi non ho dato anche qui i numeri, siamo partiti con la settimana corta da marzo del 2023, quindi ormai abbiamo superato l'anno di fruizione, poi vi fornisco anche qualche dato. Quindi 40 filiali grandi dove sostanzialmente le regole di fruizione della settimana corta sono le stesse delle strutture di governance. E poi invece una sperimentazione su circa 260 filiali piccole intendendosi un organico sino a 7 persone, dove la sperimentazione è partita da novembre invece, perché lì abbiamo fatto una scelta, diciamo, radicale, che è stata quella di chiudere la filiale un giorno a settimana, che è stato fissato chiaramente in modo fisso per ogni filiale tra il martedì, il mercoledì e il giovedì, ma questo non implica che tutto il personale sia obbligato a fare la settimana corta, la di un giorno alla settimana. Se il personale decide di fare la settimana corta, quello è il giorno fisso di riposo, purtroppo perché la filiale è chiusa, ma se decide di non fare la settimana corta, può tranquillamente lavorare in smart working da casa o da hub aziendale, perché noi abbiamo nella nostra regolamentazione del lavoro flessibile la possibilità di lavorare da casa, da hub aziendale o da cliente.
Si specifica che 120 o 140 giorni sono da casa. Potenzialmente da noi un collega può fare 365 giorni all'anno in smart working, perché 120 o 140 da casa, il resto da hub aziendale, che non è direttamente evidentemente il suo posto di lavoro.
Corretto. Gli hub aziendali sono delle, diciamo, dei locali aziendali strutturati con delle postazioni in, di spazi di co-working prenotabili in modo tale che si abbia la certezza di poterci andare a lavorare. La popolazione che dicevo sulla sede centrale, sulla governance per la settimana corta, circa 28.000 persone, adesione di circa 20.000. Sulle filiali l'adesione è stata di circa 1.500 persone, con sempre circa un 70% di adesione. E devo dire, in tutto il 2023, considerato appunto la partenza a fine marzo e la partenza ritardata delle filiali piccole da novembre, abbiamo avuto circa 50.000, diciamo, settimane corte fruite da parte di circa 10.000 persone. Quindi la metà delle persone non ha ancora fruito la settimana corta. Perché? Perché lo vede comunque come uno strumento di cui ha richiesto la possibilità di utilizzo, ma non l'ha ancora, diciamo, messo in pratica. Perché? Perché comunque è possibile fare settimana corta in smart working con applicazione anche totale o parziale, quindi settimana corta anche totalmente o parzialmente in smart working e con applicazione dell'elasticità di orario di 3 ore. Abbiamo fatto di recente una survey anche su tutta la popolazione aziendale coinvolta, dove abbiamo avuto un tasso di redemption di oltre il 56%, e devo dire che gli strumenti sono totalmente apprezzati. Scusate, aggiungo una cosa: per le filiali dove la fruizione dello smart working è di circa un decimo rispetto a quelle delle strutture di governance, abbiamo però anche quella che noi abbiamo chiamato formazione flessibile, cioè la possibilità di fruire da casa delle iniziative formative, perché il settore bancario è un settore altamente regolato e quindi tutti gli anni dobbiamo fare decine di ore individualmente, decine di ore di formazione. Quindi al tema dello smart working della settimana corta si aggiunge anche la possibilità di fare la formazione flessibile sino a 8 giorni di diritto l'anno da casa. I colleghi sono soddisfatti. Con il sindacato abbiamo fatto di recente degli incontri di verifica. Anche noi lavoriamo in ambito di comitato, quello che chiamiamo comitato welfare, sicurezza e sviluppo sostenibile, che è un comitato misto in cui ci confrontiamo tecnicamente sulle soluzioni che poi portiamo al tavolo negoziale. E proprio appunto dopo la verifica abbiamo deciso di estendere la sperimentazione sulle filiali nella settimana corta, proprio perché i risultati sulle filiali grandi dicono che sono assolutamente positivi. Anche sulle filiali piccole, anche se è poco tempo, però vogliamo provare adesso a sperimentare anche un po' nella fascia di organico intermedio tra le 8 e le 19 persone, che sarà probabilmente la parte più difficoltosa, perché lì non vorremmo andare a chiudere le filiali e la rotazione può diventare critica in alcuni momenti. Però diciamo che a partire probabilmente dal mese di luglio dovremmo passare da 40 a circa 300 filiali grandi dove si potrà fare la settimana corta, e raddoppiare appunto anche le filiali più piccole dimensioni dove poter fare la settimana corta. Via troppo tempo.
No, avete detto praticamente tutto. Intanto buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ma il fatto che abbiate detto tutto, no? Avete dato un'impostazione anche culturale del sistema delle relazioni industriali che esiste in Intesa San Paolo, ma implicitamente anche nel settore, se non altro perché Intesa San Paolo è il gruppo finanziario più grande d'Italia, più grande impresa privata quindi in Italia. Da un punto di vista tecnico ha descritto perfettamente Patrizio Ordasso, e allora io mi fa sponda Marco, l'amico Marco Carcano, perché mi ha un po' solleticato e provocato anche da un punto di vista culturale, no? D'altra parte, nel payoff noi parliamo di misure normative all'ora di impresa non solamente da un punto di vista organizzativo, contrattuale, ma anche da un punto di vista culturale. E mi preme quindi che poi alla fine, perché alla fine si utilizzano delle categorie concettuali importanti, Marco ha parlato di relazioni industriali personalizzate, ma ha fatto, qual è il dilemma? Cioè la ricerca di individualità o l'affermazione dell'individualismo? Oggi il capitalismo si fonda sull'etica dell'individualismo e questa è una crina molto pericolosa. E visto che so bene la cultura di Marco e la passione che ha per la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, questo rischia di essere in contraddizione. Quindi mi preme ritornare sul concetto espresso da Alfio Filosomi riguardo all'attuazione del principio di volontarietà delle lavoratrici e dei lavoratori, che è tanto in entrata quanto in uscita. Cioè la lavoratrice e il lavoratore può dire voglio fare la settimana corta, ma può anche revocare questa decisione. Peraltro anche il capo della struttura organizzativa può revocare quella decisione, perché evidentemente ci possono essere problemi di tipo tecnico produttivo. Ma di più, il binomio contrattazione collettiva nazionale, contrattazione collettiva aziendale, Marco ha detto io preferirei la contrattazione collettiva aziendale. Io credo che i due sistemi non debbano essere in contraddizione, anzi ci deve essere il trade-off tra la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione collettiva aziendale. Alfio giustamente ha detto guardate che esiste la possibilità di praticare a livello aziendale la settimana corta, il 4x9, dal 1 gennaio del 2000, perché il contratto del 99 è una decorrenza dal 1 gennaio del 2000. In verità, siccome io leggo quello che Marco scrive, ha perfettamente ragione quando dice attenzione che le misure innovative riguardo all'orario d'impresa, la riduzione dell'orario di lavoro, non rispondono sempre alle stesse esigenze. Sicuramente, lasciamo perdere tra il XIX secolo e l'inizio del XX secolo, a fine XX secolo valeva il principio lavorare meno per lavorare tutti. Non è mai stato quasi un problema per le banche, ma in quel tempo le banche erano in difficoltà. Quel contratto del 99 fu fatto proprio prendendo atto del passaggio tra la banca dal sistema bancario praticamente tutto pubblico al sistema bancario privato. Nel 98 ci fu il crack del Banco di Napoli, poi confluito in Intesa San Paolo, protocollo relazione industriale e poi contratto del 99. Probabilmente quella scelta era una scelta tecnica, è uno strumento tecnico nell'ambito delle relazioni industriali. Oggi la scelta praticata nel gruppo Intesa San Paolo è legata ha un modello di business, un modello di servizio, un correlato modello organizzativo. Io credo che, vista la maturità del sistema di relazioni sindacali all'interno del settore, in modo particolare in Intesa San Paolo, direi che siamo pronti per fare il definitivo salto di qualità. Perché io mi vorrei trovare nelle condizioni di un piano paritario per addivenire a delle scelte veramente partecipative al di là del lessico. Ho sentito parlare di partecipazione dagli esponenti, quindi di Lamborghini, però bisogna andare oltre l'enunciato. Tra l'altro di partecipazione manco parla la Carta Costituzionale, che all'attuale articolo 46 e già articolo 43 parla di diritto alla collaborazione da parte di lavoratrici e lavoratori. All'epoca non c'era il linguaggio di genere, parlavano solamente del lavoro, ma il fine vero è uscire dalla gabbia dei fattori della produzione, perché il lavoro, e purtroppo il lessico che utilizziamo, mercato del lavoro, descrive il soggetto lavoro come un fattore della produzione. Credo che la sfida vera sia quella di elevare il lavoro da fattore della produzione a collaboratore della produzione. Nel nostro tessuto di relazioni industriali, che non è solo contrattazione, dico perché Lamborghini ha fatto riferimento alla contrattazione come terreno della partecipazione, direi che nel nostro settore è molto sviluppata la bilateralità. Patrizio Ordasso faceva riferimento al comitato welfare, ma noi abbiamo anche nell'ambito della parte obbligatoria del contratto collettivo nazionale condiviso già dal 2019, rinnovato nel 23 novembre 2023, un comitato bilaterale paritetico con funzione di cabina di regia. Io credo che sia arrivato davvero il momento, e mi rivolgo a chi so che raccoglie ovviamente la sfida, cioè Intesa San Paolo, di far muovere quella cabina di regia, perché lì dobbiamo trattare davvero a livello sistemico le trasformazioni del nostro tempo. In modo particolare faccio riferimento alla trasformazione digitale, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e al precipitato pratico che ovviamente determinerà sull'organizzazione del lavoro, sul fare impresa. Noi siamo pronti ovviamente come sindacato, io direi unitario, a affrontare queste sfide. L'abbiamo condiviso quindi a livello nazionale, lo stiamo condividendo a livello aziendale, a livello di Intesa San Paolo, e credo che sapremo raccogliere questa sfida che presenta molte incertezze. E ha ragione Marco quando dice bisogna coltivare la cultura del dubbio, perché dal dubbio probabilmente vengono fuori le soluzioni migliori. Grazie.